nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo la figura di Sant'Ireneo, nato a Smirne, verso il 130, discepolo di Policarpo, nella linea della tradizione dell'Apostolo Giovanni, è morto, secondo la tradizione, nel 177, sacerdote, poi vescovo a Lione, in Gallia, e nel 202, secondo la tradizione, è morto martire. Al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo VI, versetti 66-71. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, costui infatti stava per tradirlo ed era uno dei dodici. Parola del Signore. Ecco l'ultimo tratto del capitolo VI. In questa parte abbiamo già meditato ieri che riguarda più da vicino i discepoli, dal versetto 60, e vedevamo già ieri, poi oggi dal 66, i dodici che improvvisamente compaiono, e nel Vangelo di Giovanni, se non ricordo male, ci deve essere un altro passo solo. Io vi ho scelto, non c'è nessun racconto di scelta dei dodici, sono tutti elementi, ce ne sono molti altri, che portano gli esegeti a pensare a diverse edizioni del Vangelo e a vedere questo passo non lontano, per certi aspetti, dalla confessione di Pietro a nome dei dodici: tu sei il Messia. Cesarea di Filippo, ci sono anche molte differenze. La più importante è che nei Vangeli sinottici non si parla di nessuna divisione fra i discepoli, non è raccontato nessun abbandono di discepoli in modo così forte come qui. Molti non andavano più dietro a Gesù, non si parla di questo nei sinottici. Quindi alcuni pensano, e anzi diversi pensano, che qui si riflette anche una situazione della comunità giovannea o dei gruppi giovannei che troviamo affrontata nella prima lettera di Giovanni, dove si dice esplicitamente, si conforta la comunità dicendo erano dei nostri, sono usciti da noi, eccetera, eccetera. Quindi in conclusione, questa piccola introduzione, noi possiamo leggere, almeno io me la caverei così, possiamo leggere questo brano tutto così come sta, e l'impressione è che sia una prova. Gesù mette alla prova. Questa è un po' l'impressione, sia volete andarvene, insomma, persino i dodici, eccetera. E l'altro livello che ci può aiutare soprattutto a interpretare non in modo sbagliato certi versetti, come se Gesù fosse uno che dice prendere o lasciare, eccetera, un esclusivista si diceva, eccetera, tenere conto che è molto probabile che questo rifletta una situazione successiva e quindi è un testo di conforto. E anche questo nella linea della prima lettera, un testo di conforto per chi rimane nella comunità, dire era già successo al tempo di Gesù, e voi siete nella linea di Pietro e così via. Comunque questo era solo per sgombrare, se vogliamo, o mettere un quadro a questi brani. Adesso vediamo il contenuto più da vicino del brano di oggi, che conclude tutto il capitolo.
Ma leggendo mi è tornata in mente la fine del capitolo secondo, dove dice, c'è un piccolo sommario, dice al versetto 23: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava, Giovanni ha corretto, non si affidava loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza dell'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, quindi questo evidentemente è un momento di crisi, e dopo appunto i successi c'è questa defezione che ovviamente non lascia indifferente Gesù, è anche per lui una prova, non solo per la comunità, però qui appunto, come diceva Giovanni, mi sembra che voglia incoraggiare i dodici. È anche molto significativo che incoraggi i dodici. Cioè...
Io volevo notare solo la risposta di Pietro, l'inizio della risposta. Dice: volete andarvene, dice Gesù. E la risposta di Pietro di per sé è particolare, perché dice: da chi andremo? Questo da chi? Perché potrebbe rispondere: Signore, che cosa andiamo a fare? Dove andiamo? Dove torniamo? Abbiamo lasciato tutto, oppure non so. Ma questo da chi? Mi pare che mostri invece questa polarizzazione del cuore verso la sequela, mettersi dietro a qualcuno. E quindi lasciare il Maestro significa, dentro all'animo di Pietro, eventualmente andare da un altro, ma un altro chi? Un altro che ha quali parole per seguirlo? E questo aspetto, in un certo senso sponsale, in qualche senso invece appunto proprio di discepolato, questo rapporto così personale dell'anima di un uomo con il suo maestro, lo chiama poi Signore, e questa adesione: noi abbiamo creduto e credendo abbiamo conosciuto, e tu sei il consacrato, sei l'eletto di Dio, sei il santo di Dio. Questa polarizzazione dell'animo dietro a Gesù mi sembra una cosa grandissima, che esprime una grande ricerca dell'uomo, che non è una ricerca di un'ideologia, ma di una persona da seguire, di un chi.
Ma ancora su questa risposta che Pietro ha dato, mi sembrava così che si capisce soltanto se a condizione di credere. Ecco, noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto. Ecco, mi sembrava che fosse molto forte questa cosa, perché Perché questo? Perché si capisce soltanto se si crede, ecco. Non è Gesù in questi capitoli, soprattutto in questo capitolo sesto, ci ha rivelato delle cose che superano, come dire, la possibilità dell'intelligenza umana, ecco. E quindi non si può, solo per il fatto che non si capisce, non si può rifiutare di credere. Mi ha colpito molto queste due cose. Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto. Ma perché questo? Perché mi sembrava così che fosse questa la consolazione che ha dato il Signore agli Apostoli e poi appunto più avanti anche alla sua Chiesa, perché abbiamo una risposta uguale nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni al capitolo 4, che ripete praticamente la stessa cosa. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Allora, dov'è il fondamento di questa fede? È sulla parola che ha detto Dio. Come il Signore dicesse: credete alla mia parola. Il fondamento della nostra fede sta in questa fede che Dio le sue promesse le ha fatte e le compie, cioè le sue promesse le compie. Quindi la fede è poggiata sull'autorità della parola di Gesù, che poi è la parola di Dio. Quindi non si può, ci sono anche i padri che hanno fatto questa, hanno detto questa formula. Ecco, io capisco perché credo. Ecco, questo mi sembrava di sottolineare.
Credo ut intelligam. Credo per poter capire. Non l'ho detto io. Agostino.
Questa espressione, il santo di Dio, che è messa in bocca a Pietro, si ritrova anche nei sinottici in Marco e anche in Luca, in bocca però al demonio. In Marco c'è l'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao e il demonio lo riconosce come, dice: io so chi tu sei, il santo di Dio. E quindi anche lui sa bene e non lo contesta, cioè è una verità questa. Allora che differenza c'è, mi sono chiesta, con Pietro? Pietro dice creduto e conosciuto, ma è come diceva prima forse Paolo, perché capisco poco, sono sorda, ma mi sembra di aver capito che la differenza sia nel fatto che Pietro invece si affida e gli va dietro, mentre il demonio dice sei venuto a rovinarci, gli si oppone, ecco, Pietro invece gli si affida, ecco, e questa è l'enorme differenza. E poi l'altra cosa che mi colpiva è che l'aveva già detto il Vangelo di Giovanni nei versetti precedenti, che Gesù sapeva chi lo avrebbe tradito. Parlava di Giuda, dice, eppure uno di voi è un diavolo. Anche questa cosa colpisce, perché è stato scelto, non se n'è andato, poteva andarsene con gli altri, quindi è rimasto lì anche lui. E certo, si può dire perché si compissero le scritture, non lo so se si può dire questo, però è rimasto lì, eppure era un diavolo e lo tradirà. Allora vuol dire che anche chi rimane potrebbe poi opporsi al Signore, ecco, quindi una grande attenzione a non opporglisi, ma ad affidarglisi e credergli fino in fondo.
Io volevo solo far notare che nel cammino del Vangelo, dal capitolo 5, comincia a evidenziarsi un rifiuto, l'idea del rifiuto sempre di più, delle difficoltà, della crisi, sia rispetto ai capi dei giudei, ai giudei comunque, all'ambiente più esterno, sia all'interno dei dodici. E questo mi sembra così sempre più evidente nel Vangelo di Giovanni, sempre più evidenziato, che quasi viene a essere uno dei motivi per cui il Vangelo è scritto, cioè rendere ragione del fatto che anche questo rifiuto, tanto Gesù lo sa da prima, quindi non è un incidente, questi sono proprio dei ritornelli che vengono posti ogni tanto nel Vangelo. Insomma, ritornando al prologo, il motivo del rifiuto, della non accettazione è molto forte, già nel prologo, e poi è sviluppato nel Vangelo. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ci sono tutti i temi che anche chi lo confessa comunque è perché è mosso dallo Spirito, non da carne, né da volere di sangue, né dal volere di uomo. E anche qui la risposta di Gesù a Pietro, che lo confessa, rispose Gesù: non ho forse scelto io voi, i dodici? Io sento un eco anche di quello che dice nei sinottici: beato te, nel sangue e nella carne te lo hanno rivelato, cioè sono io che ho scelto voi.
Io confesso di capire poco, ma anch'io sono stato molto colpito da questo discorso nella sinagoga, discorso pubblico svolto in sinagoga di fronte ai discepoli, di fronte agli apostoli, ma anche di fronte a chi frequentava la sinagoga, questo discorso che scaturisce sostanzialmente dalla moltiplicazione dei pani e dal fatto che si dica: questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo, e quindi è il nuovo Mosè. Ora, l'opposizione a questo discorso colpisce molto perché non si dice che è una persona confusa o che è un invasato, ma si dice che è un discorso duro, quindi è un discorso comprensibilissimo, ma proprio perché è comprensibilissimo è ritenuto duro. E che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Ha detto tantissime cose, ma sostanzialmente, tra le cose che ha detto, ha ridefinito la figura di Mosè. Mosè viene riposizionato in una posizione profetica di uno che non ha nulla di se stesso da dire o da fare, ma che fa, esattamente come fa il nuovo profeta, solo le opere di Dio e dice le parole di Dio. Mentre invece, quindi, non è stato Mosè che ha dato la manna, ma è stato Dio che ha dato la manna. Non è stato Mosè a dare la carne, le quaglie, ma è stato Dio, il Padre di tutti, che dà la carne, il sostentamento. Non è stato Mosè che ha dato la parola di Dio, ma è stato Dio stesso, che è il Padre di tutti, che dà la parola di Dio. E lui, chiaramente, ridefinendo, riposizionando tutta l'opera di Mosè, la figura di Mosè, dice di se stesso di essere il nuovo Mosè, quello che il Padre dà. Ecco, è questo che scandalizza profondamente e che allontana, ecco, sì, quello che dice Pietro fa ben capire che Pietro ha capito che è lui il nuovo Mosè, quello che ha le parole del Dio vivente. Ecco.
Ma questa risposta di Pietro è un rimbalzo di quello che Gesù aveva detto al versetto 63. È lo spirito che dà la vita, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. E Pietro risponde: tu hai parole di vita eterna. Mi sembra che sia un po' quello che aveva detto prima al versetto 45, colui che ha, dice, saranno tutti ammaestrati da Dio, ognuno che ascolta dal Padre e impara viene a me. Mi sembra che questo sia un po' la stessa cosa, quello che Pietro risponde, proprio un rimbalzo di quello che ha ricevuto, che ha ascoltato e che ha accolto e creduto, quindi, e da in base a quello può dire: tu sei il Santo di Dio, tu hai parole di vita eterna. E quello che è strana questa risposta di Gesù, così diversa da quella dei sinottici, a me qui sembrava che ci fossero un po' due cose in questa parola di Gesù. Io vi ho scelto, però uno di voi è un diavolo. Mi sembra che da un lato chieda ai discepoli una perseveranza, che forse appunto riflette la difficoltà della prova della Chiesa in quel momento, che è un po' quello che dice la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei al capitolo 3 dice: voi siete stati fatti partecipi della sostanza, se rimanete attaccati a quello che avete udito da principio. Quindi questo incoraggiamento a dire: non accoglie la confessione, ma esorta a rimanere nella parola ascoltata. E dall'altra a dire che tutto quello che succederà è già previsto, è conosciuto da Dio, è nel suo piano e non lo può fermare il piano della salvezza di Dio, anche nell'infedeltà e nella caduta e nella debolezza dell'uomo non può venir meno.
No, mi sento di aggiungere quello che avete detto, non riprendere l'impressione che dicevo all'inizio. Se lo leggiamo a livello della vita del ministero di Gesù, più che un conforto, a me sembra un ammonimento, perché Gesù compare come uno che mette alla prova i discepoli e, anche quando molti se ne vanno, offre ai dodici di andarsene, perché penso che la frase di Gesù non vada intesa per favore, non è che adesso ve ne andate anche voi, ma vada intesa in tutt'altro modo. Forse voi stessi volete andarvene, perché no? Cioè, metta alla prova. E quindi c'è certamente la risposta di Pietro, come spiegava adesso anche, tu avete detto tutti, spiegava anche chiaro, la risposta di Pietro, che rimane molto importante, che è un affidarsi a Gesù, anche sulla base di tutto il cammino, ecco, fatto fino a questo punto, però alle sue parole, che sono parole di vita, se noi, come poi diversi hanno sottolineato, possiamo anche sottolineare un conforto in questo testo. Non è che ci sia un gran conforto nel vedere che molti se ne vanno, possiamo sottolineare che è un conforto, soprattutto se teniamo conto di alcuni elementi che ci possono portare a vedere anche un'altra dimensione in questo testo, cioè come alla luce della prima lettera di Giovanni. E allora questo testo dice alla comunità di non scandalizzarsi, di non stupirsi di questo. Queste cose sono in mano a Dio, è avvenuto anche al tempo di Gesù, anche al tempo di Gesù è avvenuto, ecco. E l'altra parte è una conferma, perché la comunità si sente nella persona di Pietro, che nonostante le prove, ecco, le incertezze che questo provoca, tuttavia rimane attaccata, notatelo qui, interessante, molto vicino alla prima lettera, alle parole di Gesù. Perché le parole di Gesù possono essere interpretate, le parole concrete di Gesù, rimane attaccata a quelle. E quindi ci può essere effettivamente questo, il fatto che poi Gesù qui, come sta il Vangelo adesso, faccia questo commento, un commento un po' sconcertante, se vogliamo, o inquietante, diciamo, lo leggerei, cioè non vi ho scelti io, cioè sarebbe andato bene finito così, con la professione di Pietro è già finito. Perché Gesù deve fare questo commento che sembra addirittura mettere in discussione, dice non è che non sono stato io personalmente a scegliere voi, eppure uno di voi è un diavolo. Poi l'autore spiega a chi si riferiva, eccetera. Ma come questa parola, uno di voi è un diavolo, che senso ha? Io penso che anche questo rientri nella lettura che si diceva prima. Se leggiamo il Vangelo così, è una messa alla prova, è un insegnamento, è un ammonimento, non è una frase cattiva. Non basta neppure essere scelti personalmente da Gesù per essere totalmente garantiti sulla fedeltà. Non vi ho scelti io personalmente, eppure uno di voi è un diavolo. Ancora non si capisce, è solo l'autore che sa a chi si riferisce, ma i discepoli non lo sanno, e quindi riguarda tutti, capite? Non è che riguarda Giuda. Gesù sapeva che era Giuda, ma è detto ai discepoli in questo modo, è come dire, il fatto che io vi abbia scelti personalmente non garantisce al 100% la fedeltà, cioè chiede non la presunzione, ecco, è contro la presunzione, affidarsi alla grazia, la leggerei così, in questo quadro in cui Gesù sembra veramente mettere alla prova i discepoli, se si fidano fino in fondo di lui,